Jail House Rock. Suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni. Un programma di Patrizio Gonnella e Susanna Marietti.
Ben trovati a tutti coloro che sono in ascolto. Siamo al consueto appuntamento con la nostra Jail House Rock per la penultima puntata dell'anno, ovvero suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni. Con voi a raccontare storie di musica e di carcere, Patrizio Gonnella
e Susanna Marietti. Jail House rock, carcere, tanta musica da tutti i generi e da tutte le parti del mondo. Nelle scorse settimane siamo stati tante volte di qua e di là dell'Oceano Atlantico. Oggi siamo dove non vorremmo mai essere. La nostra storia comincia in troppe parti del mondo. Comincia anche in Italia. La nostra storia di oggi non deve cominciare, ma deve finire.
Lo colpiva con più cinghiate, anche nelle parti genitali, fino a provocarne il sanguinamento. Lo lasciavano completamente nudo dentro la stanza per un'ora, senza nessun indumento o coperta. Lo svegliavano per spostarlo dalla sua cella e lo colpivano nuovamente in faccia con schiaffi e pugni, insultandolo con termini quali «sei un bastardo», «sei un arabo zingaro», «noi siamo napoletani», «voi siete arabi di merda».
Lo trascinava fuori dalla cella, afferrandolo per la maglia e lo spingeva mentre il detenuto era privo di scarpe lungo quattro piani di scale. Conducevano il detenuto all'interno della stanza degli assistenti, ove un gruppo di sette assistenti lo aggredivano. In particolare lo ammanettavano con le mani dietro la schiena, così provocandogli la lussazione della spalla. Lo colpivano ripetutamente con uno schiaffo, un pugno, più calci, di cui uno nelle parti intime che gli procurava l'annebbiamento della vista, e gli sputavano addosso.
Lo prendevano per il collo, lo sbattevano a terra facendolo cadere a faccia in giù. Subito dopo i quattro assistenti lo colpivano con calci e pugni mentre il detenuto si trovava a terra e piangeva, fino a farlo sanguinare dalla bocca, procurandogli un ematoma viola all'occhio e uno alla testa. Dopo lo conducevano in bagno dicendogli: «Figlio di puttana, vedi di sciacquarti perché altrimenti te ne diamo altre». Mentre continuava a colpirlo, insultava il detenuto e lo minacciava dicendogli: «Ti sparo, ti ammazzo».
Questi sono alcuni dei racconti che si leggono nell'ordinanza che lo scorso aprile ha disposto 13 provvedimenti di custodia cautelare in carcere e 8 sospensioni dall'esercizio del pubblico ufficio per presunti abusi e violenze nel carcere minorile Beccaria di Milano. L'atto parla non di un episodio isolato, bensì di un sistema Beccaria che andava avanti da anni. Noi sospendiamo il giudizio e lasciamo che la magistratura accerti le eventuali responsabilità.
Con una pluralità di violenze, minacce gravi ed azioni crudeli, contrarie alla dignità e al pudore delle persone recluse, degradanti ed inumane, prolungatesi per circa 4 ore del giorno 6 aprile 2020, consistite in percosse, pestaggi, lesioni, attuate con colpi di manganello, calci, schiaffi, pugni e ginocchiate, costrizioni ad inginocchiamento e prostrazione, induzione a rimanere in piedi per un tempo prolungato faccia al muro, ovvero inginocchiati al muro, e connotate da imposizione di condotte umilianti, quali ad esempio l'obbligo della rasatura di barba e capelli.
Queste sono invece alcune righe che si possono leggere nel lunghissimo atto di chiusura delle indagini depositato nel settembre del 2021 dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere. In quel carcere, secondo l'accusa, il 6 aprile del 2020, in pieno lockdown, si è abusato di autorità, dichiarato il falso, depistato, cooperato in omicidio colposo. In quel carcere si è torturato.
Si sarebbe trattato di una delle più grandi sospensioni della democrazia cui le carceri repubblicane abbiano mai assistito. Nei mesi successivi, alcune immagini riprese dalle videocamere interne mostreranno al mondo l'accaduto. Oggi il processo, il più grande processo per tortura in Europa, con oltre 100 imputati, è in fase di dibattimento. Antigone è in aula come parte civile con i suoi avvocati.
Loro, nel carcere minorile Beccaria di Milano, ci sono stati da detenuti e poi in altre carceri e ce le hanno raccontate. Siamo vicini al 26 giugno, giornata internazionale a sostegno delle vittime di tortura. Partiamo da questa canzone. Lui è Simba La Rue, con il featuring di Baby Gang, questa è Beccaria San Vittore.
Inizio il Beccaria, finisco il San Vittore. Inizio il Beccaria, finisco il San Vittore. Inizio il Beccaria, finisco il San Vittore. Inizio il Beccaria, finisco il San Vittore. Inizio il Beccaria, finisco il San Vittore. Inizio il Beccaria, finisco il San Vittore. Inizio il Beccaria, finisco il San Vittore. Inizio il Beccaria, finisco il San Vittore. Vita di strada crudele, tiratela di meno. Scanno sopra un Mercedes, raro che tocco il freno. Fanculo tu Gillamon, scolo tutto il Jack Daniel. Ho visto la morte più volte e sono ancora intero. Fai davvero, ho visto cose non immagini nemmeno. Non le dico che meglio, la gente non comprende la sofferenza che ho passato io da minorenne. Nasis, look and panna, vendo droga in inverno. Così poi l'estate me la posso fare sereno. No, non sono sereno, se in tasca non ho euro. I problemi sono pieno, di pazienza sempre meno. Non fare il boss è a frego, c'ho il dossier pieno. Tu parla di meno, c'ho la bocca larga col conto a zero. Io non parlo tanto col conto pieno. Inizio il Beccaria. Inizio il Beccaria, finisco San Vittore. Non c'è su di un cielo, ho scritto la prima canzone. Non c'è su di un cielo, ho fatto il mio primo milione. Non c'è su di un cielo, non so per quale ragione. Mi dicono ragiona, no, senza avere ragione, sì. Grazie a Dio, solamente la mia religione, no, che non permette di sparare in testa ogni coglione. Matricolato, chiamato col nome e cognome. Sotto le scale, caffettiere e lame. Due coltellate, l'infame, nessuno vede un bar. Nessuno sente e parla, nessuno parla e sente. Noi vediamo sempre tutto, ma non vede l'assistente. Inizio il Beccaria, finisco il San Vittore. 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 Inizio il Beccaria, finisco il San Vittore.
Beccaria, San Vittore, Simba La Rue con il featuring di Baby Gang, la tortura, sì, oggi la nostra puntata ha questo filo rosso tragico che è dato dalla tortura. L'abolizione della tortura è una conquista tutto sommato recente, perché i primi atti normativi risalgono a metà Ottocento, ma in realtà qua e là nel tempo è ricomparsa addirittura la volontà di una legalizzazione della tortura. Non ci siamo mai liberati totalmente dalla tortura, finanche nella sua legittimazione legislativa. Dopo l'attentato alle Torri Gemelle nel 2001, finanche illustri pensatori americani e studiosi e politologi hanno riproposto il tema dell'ammissibilità della tortura lieve. Abbiamo visto tutti cosa sono stati Abu Ghraib e Guantanamo. Quindi in realtà non è ancora risolto in via definitiva il passaggio verso la sua abolizione, ma anche laddove la tortura è abolita, nella legge non lo è nella pratica, e non ci si deve sorprendere se questo accade, perché chi si sorprende fa sempre il gioco dei potenti, il gioco in questo caso dei torturatori. La tortura è un'ipotesi sempre possibile anche laddove è nella legge vietata. Fortunatamente, avendola nel codice, come in Italia dal 2017, si può perseguire e citarla nelle aule di giustizia.
L'11 settembre del 1973 il giorno del golpe del generale Augusto Pinochet, il cantautore cileno Víctor Jara viene arrestato dai militari e condotto nello stadio di Santiago del Cile. Le carceri ordinarie non erano più sufficienti a contenere tutti coloro che erano stati vicini a Salvador Allende e avevano creduto nel suo sogno socialista. Lo stadio fu trasformato in un campo di concentramento. Il giorno stesso del golpe circa 5.000 persone vi furono incarcerate senza neanche capire quello che stava accadendo. Víctor Jara fu torturato e ucciso nello stadio di Santiago. Ci ascoltiamo. Te recuerdo, Amanda.
Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada. Ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él. Son 5 minutos, la vida es eterna en 5 minutos. Suena la sirena de vuelta al trabajo y tú caminando lo iluminas todo, los 5 minutos. Te hacen florecer. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada. Ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él, que partió a la sierra, que nunca hizo daño, que partió a la sierra, y en 5 minutos quedó destrozado. Suena la sirena, de vuelta al trabajo, muchos no volvieron. Tampoco Manuel. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel.
Te recuerdo, Amanda, Víctor Jara, in questa puntata che nella vicinanza temporale con il 26 giugno, giornata internazionale per le vittime di tortura, qui a Jailhouse Rock vogliamo dedicare a questo tema. E si è ventilato da parte del governo l'ipotesi di mettere mano alla legge che dopo tanti anni di inadempienza aveva finalmente nel luglio del 2017 introdotto il reato di tortura nel codice penale italiano. Questo è pericolosissimo. Noi abbiamo voluto chiedere a Mauro Palma, che da poco non è più garante nazionale delle persone detenute e che ha una lunghissima esperienza in Europa nell'ambito della prevenzione della tortura, è stato a lungo presidente del Comitato del Consiglio d'Europa per la prevenzione della tortura, noi gli abbiamo voluto chiedere un pensiero su questo e di spiegarci che cos'è la tortura e perché deve essere sempre perseguita con la massima fermezza. Mauro Palma.
Si afferma spesso, condividendola tutti, che lo Stato ha l'obbligo di tutelare la vita delle persone che sono nel suo territorio, nella sua giurisdizione. Ma cosa vuol dire tutelare la vita? Non è semplicemente tutelare la vita biologica di una persona, è tutelare la sua dignità, la vita nella sua interezza. E nel momento in cui quella persona non è libera, ma è affidata allo Stato stesso perché è ristretta in un carcere, perché è in un centro per migranti o in qualunque altra situazione di privazione della libertà, la tutela della sua vita significa anche tutela della sua dignità da un lato e della sua integrità fisica e psichica. Ecco perché la violenza rispetto alle persone ristrette, la tortura, sia essa una tortura fatta per ottenere informazioni, sia essa una tortura invece messa in campo per offendere, umiliare la persona o per dare un messaggio politico, la tortura è stata messa al bando dalle nazioni nel periodo, diciamo, della civiltà illuministica in poi e nel periodo del superamento della precedente vendetta come modalità per regolare le situazioni più conflittuali. Bene, la tortura, dicevo, è stata messa al bando ancor prima della pena di morte, perché alla pena di morte in qualche modo veniva riconosciuto un ordinamento giuridico che la erogava. Noi ovviamente sappiamo bene quanto questo discorso in un contesto civile oggi sia superato, perlomeno nei nostri paesi europei. Però invece la tortura era il ridurre la persona cosa. Ecco perché il ridurre la persona cosa alla tua disponibilità per un messaggio, per ottenere qualunque cosa tu voglia ottenere, è stato sempre considerato qualcosa di peggio che non una sentenza di morte. E il nostro paese ci ha messo molto ad avere il reato di tortura nel suo ordinamento, nonostante l'articolo 13 della Costituzione, che dava, diciamo, un'indicazione penale chiara e proibita ogni violenza fisica o psichica sulle persone che sono private della libertà personale. Ci ha messo molto, faticosamente ha scritto una norma non soddisfacente in tutti gli aspetti, ma che funziona e che è nostro dovere difendere, perché chiunque in qualche modo vuole modificare quella norma non lo fa certamente per migliorarla, ma lo fa perché dietro quella modifica si cela la volontà in qualche modo di avere una certa impunità per chi agisce. Si cela un elemento, devo dire, che poi è offensivo rispetto alle stesse forze dell'ordine. Ecco perché la strenua difesa di quel reato di tortura è oggi un principio di democrazia, così come è un principio di democrazia guardare bene che nell'introdurre fattispecie penali, così come ultimamente si sta facendo, o nell'aggravare le pene per quelle esistenti, non si vada ad incidere in modo determinante su tutte quelle altre connotazioni, inclusa la possibilità di espressione, la possibilità di non ottemperare a un ordine illegittimo, tutte queste connotazioni che danno quel concetto di persona da cui sono partito, quel concetto che è obbligo per ogni Stato tutelare.
Era Mauro Palma ai microfoni di J-Laws Rock.
Sì, si è riaperto un dibattito perché c'è una proposta di legge pendente diretta a togliere di mezzo il reato introdotto nel 2017, proposta firmata Fratelli d'Italia. Era anche una proposta diretta dell'attuale Presidente del Consiglio, quando ancora non lo era, fece un post, poi rapidamente tolto dai social. Ecco, ma si può togliere la legge sulla tortura dal nostro ordinamento giuridico? È perché è problematico, è molto problematico dal punto di vista della sua compatibilità costituzionale. Lo abbiamo chiesto a Silvia Talini, che è una costituzionalista presso il Dipartimento di Giurisprudenza Roma 3 e insegna diritti dei detenuti e Costituzione.
Certamente l'ipotesi di modifica o addirittura di abrogazione del reato di tortura si pone in aperto contrasto con il nostro sistema costituzionale di protezione dei diritti e soprattutto con la fortissima tutela che viene offerta alla libertà personale da parte dell'articolo 13 della nostra Carta fondamentale. Questo perché? Perché proprio l'articolo 13 al quarto comma prevede espressamente che debba essere punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizione della libertà personale. E si tratta tratta di una disposizione che in quanto a forza non ha uguali all'interno del testo costituzionale, proprio perché è l'unica in cui i costituenti hanno espressamente previsto un vero e proprio obbligo di punizione. Purtroppo però, nonostante questo, sappiamo come per lunghissimo tempo il diritto a non subire tortura sia rimasto del tutto privo di una garanzia legislativa all'interno dell'ordinamento italiano, essendo stata approvata la legge che ha introdotto lo specifico reato solamente nel 2017. E si è trattato di un'introduzione certamente tardiva, ma che ha riempito di contenuto legislativo proprio quel così forte quarto comma dell'articolo 13 al quale facevo riferimento. Ma in realtà una possibile abrogazione del reato di tortura sotto il profilo del diritto costituzionale in realtà non si pone in contrasto esclusivamente con questo articolo, ma anche con un altro. Il riferimento è sicuramente all'articolo 117, che impone alla legislazione statale di conformarsi agli obblighi derivanti dal diritto internazionale, tra i quali anche quelli ovviamente riferiti al divieto assoluto di tortura. Penso ad esempio alla Convenzione ONU del 1984 o ancora all'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Ed anzi, proprio per quanto riguarda quest'ultima convenzione, va ricordato come l'introduzione del reato nell'ordinamento italiano del 2017 è stato proprio il risultato di alcune pesantissime condanne pronunciate a carico dell'Italia dalla Corte europea di Strasburgo in relazione alle torture che si sono verificate durante il G8 di Genova del 2001, ma anche all'interno di un istituto penitenziario del Nord Italia nel 2004. E proprio in quell'occasione, in quelle sentenze, i giudici condannarono l'Italia non solo per aver integrato l'ipotesi di tortura, ma anche, e mi permetto di dire soprattutto, per l'assenza all'interno dell'ordinamento italiano di una legislazione adeguata a reprimere e punire gli autori di quelle condotte che, dicono i giudici, proprio in virtù di questo vuoto normativo sono rimasti impuniti. E quindi, per concludere, è evidente come un'abrogazione di questo reato non solo si porrebbe in aperto contrasto con la fortissima protezione che la nostra Carta Costituzionale offre, come dicevo, alla libertà personale, ma comporterebbe anche una nuova gravissima violazione degli obblighi internazionali rispetto al divieto assoluto di tortura, esponendoci anche a nuove pesanti condanne a livello sovranazionale.
La costituzionalista Silvia Attalini ai microfoni di J-House Rock.
Ci sono tanti processi in giro per l'Italia in questo momento dove la parola tortura è una parola che i giudici possono finalmente imputare. Uno di questi processi è a Torino, per violenze accadute negli anni passati. Chi segue questo processo come avvocata è Benedetta Perago, e a lei abbiamo chiesto il senso di quella parola all'interno del processo, in tutte le sue evoluzioni, dai riti alternativi fino a come si sta sviluppando il processo stesso, perché non sarebbe stata la stessa cosa se non ci fosse stato il delitto di tortura nel codice penale. Benedetta Perco.
Come forse ricorderete, si è instaurato un grande processo a Torino per fatti di violenza che sarebbero avvenuti nell'istituto Lorusso e Cotugno tra l'aprile del 2017 e il novembre del 2019, in particolare in un settore specifico dell'istituto, cioè quello del blocco C dedicato ai sex offenders, quindi ai protetti. Questo procedimento si è poi diviso in due tronconi processuali, uno che è giunto alla conclusione del primo grado in abbreviato e l'altro che invece è oggi nel pieno svolgimento del dibattimento per la maggioranza delle posizioni. In seno di abbreviato abbiamo la prima sentenza su questi fatti, depositata a dicembre del 2023 dal GUP di Torino, nei confronti del direttore e del comandante, quindi due soggetti apicali diciamo più importanti, e uno degli agenti imputati per tortura. È una sentenza che potremmo definire agrodolce, perché ci dà da un lato una delusione quantomeno giuridica rispetto all'imputazione di tortura, però dall'altro è fondamentale ed è una pietra miliare per chi fa questo lavoro e per chi cerca, partecipa come Antigone alla costruzione del reato di tortura, che dopo l'introduzione della legge oggi nel primo decennio applicativo sta veramente cominciando a prendere una forma più precisa, è veramente appunto importante nel definire un clima, un sistema che si era creato presso l'Istituto di Torino, che è quello che poi va veramente stigmatizzato e va veramente evitato per il futuro del nostro sistema penitenziario. Purtroppo la sentenza derubrica i due fatti di tortura a carico dell'agente che ha scelto l'abbreviato in abuso di autorità, e lo fa su alcuni argomenti precisi, in particolare sul fatto che la violenza fisica in entrambi i casi si sarebbe estrinsecata in un unico episodio, però questo in realtà va in violazione di una giurisprudenza ormai strutturata, che ci dice che anche un unico episodio temporale, se si estrinseca in plurime condotte come calci, pugni, insulti, maltrattamenti, come in questi casi, dovrebbe essere assolutamente sufficiente, e poi perché sarebbe un esubero, anzi, per recitare esattamente la sentenza, un malinteso, distorto senso dell'autorità nei confronti di detenuti problematici, ed evidentemente questo concetto può diventare molto pericoloso se pensiamo che un detenuto problematico possa condurre a simili distorti sensi dell'autorità che ne comportano violenze fisiche anche molto gravi. Quindi sicuramente il nostro obiettivo è continuare a lavorare per la definizione del reato di tortura e per l'incasinamento di episodi del genere in quella cornice. Molto importante invece, come dicevo, il risultato rispetto alla posizione del direttore, che è stato condannato per il reato di omessa denuncia, perché ci ha permesso e ci permette di ricostruire un sistema che imperava all'interno dell'Istituto di Torino, e soprattutto il fatto che il direttore avesse ricevuto plurime segnalazioni lungo i mesi e gli anni senza mai rivolgersi alla Procura della Repubblica. Peraltro direttore che era lo stesso nel dicembre del 2004, quando avvennero i noti fatti di violenza che poi hanno condotto alla sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo cirinorenne contro Italia nel 2017. Viene stigmatizzato in sentenza come il direttore non abbia mai denunciato, nonostante appunto plurime segnalazioni e il ruolo dei garanti in questo caso, e poi anche appunto nell'attivare della Procura della Repubblica, è stato assolutamente cruciale, ed ancor più si stigmatizza in sentenza come il direttore si appoggiasse alla stessa polizia penitenziaria per indagare su queste notizie, evidentemente rendendo impossibile un accertamento della verità, perché nessuno può indagare su se stesso. Quindi una sentenza che ci dà un punto fondamentale da un punto di vista giurisprudenziale, però, come operatori del diritto, ma anche come società civile, rispetto alla responsabilità dei soggetti apicali degli istituti di pena dove avvengano queste cose, e che dà un monito fortissimo, un campanello d'allarme per credo tutte le direzioni, appunto tutti i funzionari degli istituti, oltre che per i singoli agenti, nel dire certi episodi vanno denunciati, e vanno denunciati subito.
L'avvocata Benedetta Perego ai microfoni di J. Laus Rock sul processo di Torino, nel quale anche Antigone è parte civile. Torniamo alla musica, torniamo alla tortura, torniamo alla musica che ha cantato la tortura. Il bluesman Son House, alla fine degli anni 20 del secolo scorso, si trovava nella prigione di Parchman Farm, la prigione più antica e anche la più dura dello stato del Mississippi. Era accusato di omicidio. Lui sosteneva si fosse trattato di legittima difesa. Ma come sappiamo, se sei nero negli Stati Uniti d'America non è detto che ti credano subito. Andò in galera, ma per fortuna nel giro di un paio d'anni accertarono che effettivamente era stata legittima difesa. In questo brano dedicato alla prigione di Parchman, Son House racconta delle frustate con cui un certo Captain Jack scriveva il proprio nome sulla schiena dei detenuti. Son House, Mississippi County Farm Blues.
When you do anything. thing is wrong. Down south, when you do anything that's wrong, they'll sure put you down on the county farm. Put you down on the man they call Captain Jack. Put you on the man called Captain Jack. Put you on the man they call Captain Jack. He'll sure write the name of him down your back. Put you down in a ditch with a great long spade. Put you down in a ditch with a great long spade. Put you down in a ditch with a great long spade. Wish to God that you hadn't never been made. On the Sunday, the boys be looking sad. On a Sunday, the boys be looking sad. On a Sunday, the boys be looking sad. Just wondering about how much time they had.
Mississippi County Farm Blues, Son House, in questa puntata di Jailhouse Rock che stiamo dedicando alla tortura. Chi vi parla è Susanna Marietti, con me in studio come sempre c'è anche Patrizio Gonnella. Adesso arriva un amico di Jailhouse Rock che sentite ogni settimana nella sua rubrica L'ergastolano, è Carmelo Musumeci. Oggi è fuori dalla rubrica e ci porta invece la sua testimonianza di violenze subite in carcere. Carmelo Musumeci è stato per 30 anni in un carcere senza mai mettere piede fuori e poi a mano ha cominciato a usufruire dei primi benefici di legge. Adesso per fortuna è un uomo libero. Sentiamo cosa ha raccontato Carmelo Musumeci ai microfoni di Jailhouse Rock.
Mi avevano trasferito in uno dei carceri più duri d'Italia, erano gli anni 90 ed ero appena stato condannato alla pena di morte viva, o come la chiama Papa Francesco, la pena di morte nascosta. Appena vidi la struttura provai una grande inquietudine. L'edificio era brutto e sinistro, pieno di alte e massicce mura, e cancelli e sbarre da tutte le parti. Era arrivato in quel carcere con una riservata nel fascicolo, come detenuto che creavo problemi, e sapevo già cosa mi sarebbe aspettato. Dopo la visita in matricola e in magazzino, invece di portarmi in sezione, mi accompagnarono alle celle di punizione. Avevo tre guardie davanti e due di dietro. Loro mi guardavano con un'aria aggressiva ed io lo osservavo di traverso. Per un attimo desiderai di essere invisibile ed ebbi uno strano presentimento che mi stringeva la gola. Più andavamo avanti e più le guardie continuavano a guardarmi con aria sprezzante e minacciosa. I loro sguardi mi rivelavano quello che io sapevo già. Scendemmo una scala stretta e rigida con i gradini di pietra, poi sbucammo in un corto corridoio che sembrava un sotterraneo. La guardia davanti si fermò alla prima cella, era chiusa con un pesante blindato di ferro e con le macchie di ruggine dappertutto. La guardia infilò nella serratura una grossa chiave di ottone e la girò con fatica. La porta di ferro si aprì cigolando. Poi la stessa guardia un'altra chiave aprì il pesante e spesso cancello e si mise di lato per farmi passare. Aggrottai le ciglia ed entrai. Mi colpì subito un forte odore di umidità e di urina. La cella era quasi buia. Diedi subito un'occhiata veloce per trovare subito l'angolo più adatto per tentare di proteggermi. Subito dopo sentì un colpo di tosse alle mie spalle e capì che quello era il segnale. Le guardie entrarono uno dietro l'altro nella cella. Ci stavamo appena e si schierarono davanti a me. Nessuno si muoveva. Osservai il loro sorriso sarcastico. Trassi un respiro profondo e gli restituì il sorriso. Non potevo fare altro. Poi serai le labbra. Una guardia si strofinava platamente le mani, una con l'altra. Un'altra bozzò un movimento. Un'altra ancora rispose con un cenno d'intesa appena percepibile. Erano in cinque. I deboli non sono sempre in tanti quando picchiano un uomo solo. Li fissai per qualche secondo, una per una. Avevano brutte facce, visi da gozzini. Per un attimo li guardai con lo sguardo spaesato e mossi la testa da un lato all'altro. C'era un silenzio che si poteva tagliare solo con il coltello. Poi, per farmi coraggio, mi misi le mani sui fianchi. Alzai la testa all'insù, li guardai dritto negli occhi e per farmi forza parlai per prima io e con aria di sfida mormorai più a me stesso che a loro: figli di puttana. Il primo pugno mi arrivò nella tempia, fatevi sotto. E siccome non avevo visto arrivare il colpo, andai a sbattere nell'altro lato del muro. Non mi fate paura. Un'altra guardia mi guardò con occhi di ghiaccio. Bastardi, mi prese per una spalla. Se siete degli uomini, mi fece girare dall'altro lato, e avete coraggio, mi sbatté contro il muro, fatevi sotto uno alla volta. E nel rinculo mi diede un pugno nello stomaco che mi tolse il respiro. Barcollai e cercai di aggrapparmi alla parete, ansimai prendendo fiato. Poi le ginocchia mi si piegarono e scivolai per terra con le spalle contro il muro. Strinsi i denti e tentai di fermare il mondo che stava girando intorno a me. Nel frattempo però mi arrivò un calcio nella mascella da un'altra guardia, uno nel ventre, poi ancora un altro in faccia e mi scese un rigolo di sangue dal naso. Me lo asciugai con la manica del maglione e continuai a inveire contro di loro. Era come se le botte che ricevevo mi davano l'energia per urlare contro i miei aguzzini. Ad un tratto cercai di rialzarmi, non ce la feci. Una guardia mi prese per i capelli da dietro e mi ferrò un pugno, un altro mi diede un calcio, poi un altro e un altro ancora. I colpi mi arrivavano da tutte le parti e mi pestarono come l'uva. Pensai che finalmente fosse arrivata la mia ora e decisi di mettermi le braccia intorno alle gambe. La testa era rannicchiata nel petto e desiderai morire senza soffrire. Per fortuna persi quasi subito i sensi, caddi in uno stato di incoscienza e in questo modo me la cavai, perché solo il mio corpo sentì le botte più doloroso. Persi ogni legame con il tempo e sprofondai nel pozzo nero dell'incoscienza. Le guardie, dopo avermi massacrato, con la coscienza tranquilla di aver fatto il loro dovere, uscirono dalla cella, sbattendo il cancello e chiusero il blindato con la mandata. Qualcuno potrebbe dire che questi episodi in carcere accadono di rado, altri che accadono anche nel mondo libero e altri ancora che ce la siamo cercata. Ed io non posso rispondere che purtroppo il carcere è il luogo più illegale di qualsiasi altro posto. E la carta costituzionale e la legge scritta qui dentro non sono altro che carta straccia.
La testimonianza drammatica di Carmelo Musumeci a Jailhouse Rock.
C'è un grande artista statunitense che subì atroci torture durante la Seconda Guerra Mondiale. È Screaming Jay Hawkins, un artista che dire stravagante e dire poco. Allora era ancora un ragazzino. Il suo compito non era combattere, bensì intrattenere i soldati con la musica. Ha vissuto un anno e mezzo in un campo di prigionia giapponese prima di venire liberato dalle truppe statunitensi. In un'intervista ha raccontato: per 18 mesi mi hanno picchiato ogni giorno, non credevano nella convenzione di Ginevra, mi hanno tolto le unghie dalle mani e dai piedi, mi svegliavano a pugnalate e io dicevo al comandante giapponese che non sapevo nulla, non custodivo segreti, perché non ci dicevano niente. Combattevamo solamente e facevamo quello che ci dicevano di fare. Quindi la cosa migliore per te è andare fino in fondo e uccidermi adesso, perché se avrò mai l'opportunità che Dio mi aiuti, ti ucciderò io. E a quanto ha ancora raccontato, lo uccise davvero, in un modo terribile, legandogli una bomba a mano in bocca e facendolo assistere alla propria esplosione. Diciamo che neanche lui era un fanatico della Convenzione di Ginevra. Questo brano è sicuramente il suo più famoso, un brano che ha avuto un enorme successo e che è stato rifatto mille volte, un brano straordinario veramente. Screaming Jay Hawkins, I Put a Spell on You.
Put a spell on you. Because you're mine.
things you do. What's up?
Jay Hawkins, Put a Spell on You, ancora Jailhouse Rock a parlare di tortura in prossimità del 26 giugno, giornata internazionale a sostegno delle vittime di tortura. Adesso entriamo in carcere, arriva il giornale radio dal carcere, oggi solamente da Bollate, che ci propone una riflessione proprio su carcere e tortura nel cinema. Lasciamo dunque la linea al GRC.
GRC, giornale radio dal carcere. Notizie dalle carceri italiane.
Buon pomeriggio amici ascoltatori, come ogni settimana in compagnia di Radio Bollate, con Diego e i suoi complici. Sono qui con me nel covo, in conconduzione, Freddy,
ciao. Bacio,
Gianluca,
ciao.
Matteo,
ciao.
E Guido,
ciao.
Matteo, come suggerisci di iniziare la nostra chiacchierata?
Io farei delle libere associazioni tra cinema e carcere, film di ogni epoca che possono più o meno direttamente adattarsi a vicende carcerarie recenti. Due esempi per quanto mi riguarda. Chi non ha pensato almeno un attimo quando ha sentito delle vicende drammatiche del Beccaria e carcere milanese minorile, delle violenze, degli abusi, al film Sleepers? Ve lo ricordate? Nel cast anche Vittorio Gassman, Dustin Hoffman, Robert De Niro. Un capolavoro degli anni 90, racconta la storia di quattro ragazzini provenienti da un quartiere degradato del West Side di New York che vengono chiusi in riformatorio e subiscono una serie di maltrattamenti e abusi sessuali. E a seguire voglio citare un altro grande classico tratto dal romanzo Midnight Express, che è Fuga di mezzanotte, per la regia di Alan Parker e la sceneggiatura di Oliver Stone. Un film ispirato a una storia vera di denuncia di violenza carceraria che si trasforma in un effettistico spettacolo di sadomasochismo. Leggendo tra le righe, cioè il tentativo del giovane condannato all'ergastolo di non prigionizzarsi e non cedere neppure alle logiche carcerarie. Si vede ad esempio quando all'aria, volutamente, cammina da solo in senso sempre contrario a quello degli altri detenuti. Un grande film. Per legare queste due grandi pellicole ad un unico messaggio mi viene in mente una frase di Jim Morrison che diceva: se vuoi uccidere un uomo, privalo del suo sogno più bello.
Vecio.
Allora, io ti dico che scelgo un film del 2020, meno noto ma molto toccante, duro, di denuncia, Fuga da Pretoria, nel quale due ragazzini, per aver creato ordigni esplosivi che lanciavano in aria volantini a sostegno della libertà, della democrazia e dell'uguaglianza tra bianchi e neri, vengono arrestati e condannati a 12 e 8 anni di reclusione nel tremendo carcere di Pretoria. Ed io, facendo un'iperbole, associo questo film al caso di Ilaria Salis.
Assolutamente d'accordo con te, Vecio. Ma sentiamo Gianluca.
Il mio sciovinismo mi suggerisce un film italiano del 71, con un Alberto Sordi in grande forma. Il film si chiama Detenuto in attesa di giudizio. Un grottesco carcerario, amaro, che mantiene intatta ancora oggi la sua forza di denuncia polemica. Se devo dirti a quale vicenda lo accosterei, ti rispondo che è un film di denuncia in ogni epoca, ad ogni latitudine, trasversale, da dedicare a tutte le persone innocenti, e ce ne sono state, e ce ne sono purtroppo, e ce ne saranno ancora, sbattute sbrigativamente in carcere, e poi soltanto dopo tanti anni e scuse e ferite profonde, inguaribili, accumulate, vengono rilasciate. Che siano 2 settimane, 6 mesi o 21 anni, come nel caso di Gullotta, o un ergastolo, come in quello di Pintado. Vorrei anche aggiungere che è incredibile quanti film siano stati realizzati sul carcere. Credo valga la pena ricordare anche altre 2 grandi pellicole, a proposito di carceri famigerati per la loro durezza e per i metodi violenti. Parlo di Nick Manofredda, forse la migliore interpretazione di Paul Newman, un inno alla libertà e un omaggio alla ribellione, sì. E anche di Furio, dove tra i protagonisti c'è anche un David Bowie. Film molto crudo, impreziosito tra l'altro dal genio musicale di Sakamoto. Il riferimento è naturalmente alla triste vicenda di Santa Maria Capavetere.
Bene, adesso sparo la mia allora. Si chiudono le celle, si blindano le sezioni, si impediscono le interazioni fra detenuti e agenti di polizia penitenziaria. Mi pare che si stia facendo come i gamberi, un passo avanti e 3 indietro. Tornando seria, a me torna alla mente un film degli anni 80, visionario e venieristico. Si tratta di 1997, Fuga da New York. E sì, amici ascoltatori, la città di New York chiusa, il perimetro delimitato da alte mura di cinta è trasformato in un supercarcere, all'interno del quale ci sono solo detenuti e vige l'anarchia più totale. Gli agenti sono all'esterno. Non è una metafora perfetta di ciò che sta accadendo? E ora, last but not least, il nostro fantasista dell'ultimo secondo, Guido. A te la parola, amico mio. Prima però salutiamo gli amici radioascoltatori.
Ciao!
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 Sul film non ho dubbi, scelgo Fuga per la vittoria. Un grande cast, Stallone, Michael Caine, Max von Sydow, il grande Pelé, ve lo ricordate? A Parigi, nel 1943, un generale della Wehrmacht, appassionato di calcio, prova una partita di calcio tra la nazionale tedesca e una squadra di prigionieri alleati. Se nel film i cattivi sono i nazisti, nella realtà il caso a cui voglio accostare questa bella pellicola riguarda il dittatore nordcoreano Kim Jong-un e una partita di calcio. Quale partita, vi domanderete? Una partita di calcio amichevole, volta alla distensione, tra Corea del Nord e Corea del Sud, all'insegna del fair play. È stata giocata pochi anni fa in Corea del Sud e vinse la Corea del Sud. Questa vicenda la conoscono in pochi. Durante il viaggio di ritorno, i giocatori della Corea del Nord, scortati con un pullman, invece di essere accompagnati al centro federale, il nostro Coverciano, diciamo, si sono ritrovati all'interno di un carcere. Per punizione, una berabeffa. Ciao a tutti.
Il GRC, il giornale radio dal carcere.
La tortura, è difficilissimo dimostrarla poi all'interno dei processi. È difficilissimo perché o ci sono le video riprese, quelle che appunto sono alla base del processo di Santa Maria Capovetere, sono state alla base del processo per le condanne per tortura a San Gimignano e così via, oppure in realtà c'è la parola di uno, il torturato, impaurito, intimidito e non sempre con gli strumenti economici e culturali per saper spiegare, economici perché ci vuole un buon avvocato, e culturali perché ci vuole una buona lingua per spiegare cosa gli è accaduto. E dall'altro lato non c'è una persona, ci sta una persona, il torturatore, 2, 3, 4, e c'è soprattutto lo spirito di corpo, il proteggersi. Ecco, il processo Cucchi, che è un processo finito, ormai fortunatamente restituendo giustizia alla famiglia per la morte di Stefano, è un processo che non ha avuto la parola tortura all'interno delle delle sentenze finali, perché ancora non era nel codice, non si poteva imputare la tortura, ma è stato un processo che è andato a buon fine e ha restituito giustizia perché si è rotto lo spirito di corpo, perché non c'è stata omertà, perché qualcuno dei carabinieri coinvolti alla fine non ha contribuito al depistaggio. Ecco, per sconfiggere la tortura bisogna sconfiggere lo spirito di corpo e solo così potremmo dire che sono mele marce. Fino a quando c'è lo spirito di corpo, la tortura è un crimine di sistema, non è il crimine di alcuni.
E prima di chiudere questa puntata di Jailhouse Rock con un'ultima canzone, volevo tornare un momento all'inizio. La prima canzone che abbiamo ascoltato in apertura di questa puntata di Jailhouse Rock, a cantare erano Simba La Rue e Baby Gang, due carissimi amici tra di loro. Oggi Baby Gang si trova in questo momento in carcere perché aveva una misura cautelare esterna agli arresti domiciliari per un presunto reato commesso nell'agosto del 2022, ma non ci interessa qui il reato. Quello che ci interessa è per quale motivo questa misura cautelare esterna al carcere è stata revocata. È stata revocata perché nel promuovere l'ultimo disco di Baby Gang, che appena uscito è svettato in cima alle classifiche, l'angelo del male. Baby Gang è oggi il rapper italiano che ha maggiori ascolti in assoluto. Nel promuovere questo album, la sua etichetta discografica ha utilizzato il suo profilo Instagram postando alcune fotografie che presentano la classica, diciamo, iconografia trapper che abbiamo visto tante volte, quindi con i sacchetti dei soldi, le pistole finte ovviamente. Possiamo assolutamente discutere quanto ci piaccia o meno questo tipo di immagine, ma io credo che sia un problema di tipo culturale. Tante cose non mi piacciono nell'arte, tante cose credo che abbiano un valore culturale deteriore, quindi se pensiamo che questo lo abbia un problema culturale ma non penale né tantomeno penitenziario, questo ragazzo che ha alle spalle un passato decisamente molto difficile, viveva per strada da quando aveva 11 anni, entra ed esce dalle carceri minorili, con la musica è riuscito a farsi veramente un'altra vita. Adesso, per promuovere questa musica, lui ritorna in carcere. Io mi chiedo se vogliamo un criminale in più o un musicista in più. Abbiamo tempo per un ultimo brano da ascoltare insieme. Un bravissimo gruppo italiano che suona dalla fine degli anni Ottanta del secolo scorso, qualche anno fa ha deciso di regalare una sua canzone ad Antigone, che usammo allora nel video di presentazione del nostro rapporto annuale sulle carceri italiane. Il brano è struggente, lo ascoltiamo insieme, il canto delle prigioni, loro sono gli Yo-Yo Mundi.
Quando muore triste il giorno e nell'ombra è la prigione dei reietti e dei perduti, intoniamo la canzone maledetta che nei fieri petti rugge, affocata dalla rabbia che ci infiamma e che ci strugge, la canzone che di bestemmie e di lacrime contesta, la canzone disperata dell'uman dolore è questa. Abbiamo lottato
senza gioia di sorrisi, sotto un tetto sconsolato. Noi soffrimmo e non ci volse un conforto, forse aiuta. Ognuno il cor ci ritemprava alle pugne della vita. Noi cademmo e giusto spinti rotolammo per la china. Supplicammo e degli stegni ci travolse la ruina. Cruciosi e senza speme, qui da tutti abbandonati. Maledetto abbiamo lo. Pane, a noi miseri negaste e caduti sotto il peso della croce ci insultaste. Sopra voi di questo canto che nell'aura morta trema come strale di vendetta. Si rovescia l'anatema.
Yo-Yo Mundi, il canto delle prigioni, e Jailhouse Rock finisce qui in questa puntata che abbiamo dedicato al tema della tortura, vista la vicinanza con il 26 giugno, ma è un tema che non perdiamo mai di vista, purtroppo, fino a quando non sarà completamente abolita, non solo nella legge, ma anche nei fatti. Durante la settimana potete ascoltarci in podcast attraverso il sito www.jailhouserock.it e seguiteci sui nostri canali sociali, ci trovate su Facebook, su Instagram e su X. Jailhouse Rock, suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni, perché in prigione a volte si viene anche suonati e mai come in questa puntata lo abbiamo ricordato. Ci risentiamo per l'ultima puntata prima della pausa estiva la prossima settimana. L'augurio per gli ascoltatori è di passare bene questo tempo. Un saluto da Susanna Marietti
e da Patrizio Colnella.
Jail, prison.